Ci sono parole che nascono da oggetti, altre da idee, e poi quelle che nascono da qualcuno, da una persona, a volte anche due. Due persone che non si sono mai viste, messe insieme in una parola che tutti conoscono, ma che nessuno avrebbe il coraggio di pronunciare davanti alla nonna.
Wake up pills. Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi, rimestiamo un pochino nel torbido. Parliamo di una parola che tutti conosciamo, ma che spesso non pronunciamo con leggerezza. Magari con un sorriso malizioso, magari qualcuno fa il finto tonto. No, non so proprio di cosa si parli. La parola è sadomaso, che in realtà sarebbe una parola composta da altre due parole. Da due parafilie, anzi, così vengono definite in linguaggio scientifico tutte quelle pratiche in ambito sessuale che, diciamo, non sono propriamente ortodosse.
E come famo?
Un famo strano.
180.
220. Da là.
Mi piace.
Vado.
Vai.
Le due parafilie in questione sono spesso collegate l'una con l'altra e sono il sadismo e il masochismo. Ed è naturale che se chi è sadico trova qualcuno che è masochista, l'unione risulta quasi spontanea. Ma il termine sadomaso, che oggi è utilizzato così come un tutt'uno, non deriva soltanto da due parole. Deriva anche da due persone. Due uomini reali vissuti a distanza di un secolo l'uno dall'altro, che non si sono mai incontrati, ma che loro malgrado sono diventati i poli complementari di un'unica categoria. Oggi vi racconto la vita del Marchese de Sade, aristocratico libertino, filosofo estremista, provocatore instancabile, incarcerato in mezza Europa. E poi quella di Leopold von Sacher Masoch, scrittore austro-ungarico raffinato, intellettuale, decisamente instabile, idealista e autore di uno dei romanzi più influenti, torbidi e fraintesi dell'Ottocento. Due persone lontane, totalmente diverse, ma unite da un destino linguistico. Partiamo dal primo della coppia, il Marchese de Sade, il libertino che faceva paura pure ai rivoluzionari. Donatien Alphonse François de Sade nasce nel 1740 in una delle famiglie più antiche di Francia. È bello, colto, ricco, educato alla corte di Luigi XV, addestrato all'arte della parola come a quella della spada. Tutto prevede una carriera brillante, equilibrata, prestigiosa, ma il giovane marchese ha decisamente altre idee. È un uomo profondamente inquieto, convinto che ogni limite sociale sia una catena, che ogni regola sia un atto di ipocrisia, ogni autorità una menzogna. Non gli bastano i salotti, non gli bastano gli amori formali, non gli basta la corte. Lui vuole qualcosa di più vero. E questa fame di libertà assoluta, portata all'estremo, lo trascina in una vita turbolenta, definiamola così. De Sade frequenta attrici, serve, prostitute, amanti occasionali, amanti più stabili, ma è coinvolto in uno scandalo dopo l'altro. Accusato più volte, con un misto di fatti e calunnie, di maltrattamenti, brutalità, atti impuri e impietà. La monarchia lo imprigiona, la rivoluzione lo imprigiona e poi l'impero lo imprigiona. A un certo punto è così noto che qualsiasi cosa accada, qualcuno la attribuirà a lui. Nella Parigi del tardo Settecento ci sono due tipi di reati, quelli che commettono tutti e quelli che di sicuro li ha fatti De Sade. La cosa più sorprendente del Marchese de Sade però non è la sua vita privata, che probabilmente era un po' meno scandalosa di quanto vogliano le leggende. La cosa sorprendente è la sua produzione letteraria. Le sue opere, come le 120 giornate di Sodoma, Justine, Juliette, sono manifesti filosofici mascherati da pornografia estrema. Non c'è filtro, non c'è moralismo, non c'è pietà. De Sade vuole mostrare l'essere umano libero da ogni freno sociale e lo fa con una precisione crudele che spaventa allora e a tratti spaventa anche oggi. Per questo, quando la psichiatria dell'Ottocento dovrà trovare un nome per indicare la violenza erotizzata, la crudeltà esercitata come piacere, la scelta sarà quasi obbligata. Ma per arrivare lì dobbiamo prima conoscere l'altra metà del nostro sadomaso, ovvero Leopold von Sacher Masoch, l'intellettuale che trasformò il desiderio torbido in letteratura. Saker Masoch nasce quasi un secolo dopo, nel 1836, in una realtà completamente diversa, l'Impero Austro-Ungarico. È figlio di un alto funzionario di polizia, cresce fra Leopoli e Praga, studia filosofia, storia e lingue ed è uno scrittore serio, prolifico, stimato. A differenza del marchese de Sade, Masoch non è un provocatore. Non vuole abbattere la società, demolire la morale, mettere il lettore davanti all'abisso dell'esistenza umana. Masoch vuole raccontare il desiderio, la passione, la fragilità, il potere nascosto nella dipendenza affettiva. E la sua opera più celebre, Venere in pelliccia del 1870, è esattamente questo. Un romanzo elegante, psicologico, struggente, in cui un uomo, Severin, chiede deliberatamente ad una donna, Wanda, di dominarlo, controllarlo, umiliarlo, essere la sua padrona. Il punto però non è di per sé la sottomissione erotica, il punto è perché Severin desidera la sottomissione. Masoch esplora la dinamica emotiva, linguistica, sociale, estetica del potere. È un trattato filosofico travestito da romanzo erotico, niente a che fare con le famose sfumature di grigio. Come se non bastasse, Saker Masoch viveva realmente relazioni simili a quelle che descriveva. Abbiamo contratti firmati, lettere, testimonianze della moglie, Wanda, che raccontano le loro dinamiche e le difficoltà che ne derivavano. È un mondo completamente diverso da quello del marchese de Sade, fatto di eccessi e provocazione, ma come vedremo in qualche modo complementare. Ora immaginate l'Europa di fine Ottocento. Freud sta muovendo i primi passi, la psichiatria cerca freddamente di catalogare tutto: paure, impulsi, deviazioni, comportamenti. È un'epoca in cui si cerca di mettere ordine nel caos dell'animo umano. Richard von Krafft-Ebing, psichiatra austriaco, pubblica un testo destinato a diventare uno dei libri più influenti e problematici della storia della sessualità, Psychopathia Sexualis. È una raccolta di casi clinici e Krafft-Ebing ha un'idea brillante o discutibile a seconda dei punti di vista. Usare i nomi dei due scrittori più celebri e controversi nei loro ambiti per definire due categorie psicologiche. Sadismo, dal marchese de Sade, l'erotizzazione della crudeltà esercitata sugli altri, e masochismo, da Saker Masoch, l'erotizzazione della sottomissione inflitta da altri. Sade e Masoch diventano così eponimi clinici, parole tecniche e da lì a poco parole comuni. Ironia della sorte? Entrambi odiano questo destino. Entrambi. De Sade era già morto, non può protestare, ma la sua famiglia sì. Non vogliono che il loro cognome diventi sinonimo di crudeltà erotizzata. Saker Masoch invece è vivo e la cosa lo infastidisce parecchio. Non voleva essere classificato come caso clinico e meno ancora come categoria diagnostica. Ma ormai la macchina linguistica è partita e una volta che la macchina linguistica parte, non c'è nulla che tenga. A questo punto succede ciò che avviene sempre quando due concetti opposti ma complementari diventano parte del lessico comune, si combinano. Il sadismo e il masochismo, nella pratica e nell'immaginario, vengono spesso percepiti come due poli dello stesso spettro. La cultura pop, la psicologia pop, la narrativa, il cinema, tutti finiscono per trattarli come una coppia inseparabile. Nasce così la parola sadomasochismo, abbreviata poi in sadomaso. Sade e Masoch vivevano in due epoche diverse, non si sono mai incontrati e forse non sarebbero neanche mai andati d'accordo, ma hanno vissuto uno strano, bizzarro destino comune, quello di passare la vita a scrivere, discutere, combattere per essere ricordati per le proprie idee e finire nei dizionari come due metà di un'etichetta comportamentale, spesso banalizzata alla follia. De Sade morirà in manicomio nel 1814, dopo una vita di fughe e prigionie. Masoch morirà nel 1895 con una reputazione intellettuale solida ma macchiata da questa classificazione psichiatrica. Nessuno dei due avrebbe immaginato che un giorno i loro cognomi si sarebbero intrecciati in una parola che sarebbe rimbalzata fra letteratura, psicologia, musica, cinema e linguaggio comune. Eppure eccoci qua, Sadomaso. Una parola che porta dentro due vite, due epoche, due caratteri, due desideri opposti. Un eponimo bifronte. Nato da un incontro che non è mai avvenuto. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills. Wake Up Pills. Wake up pills.